Buongiorno, sono la dottoressa Patrizia Saccavino. Ringrazio tutti voi per essere presenti via web a questo incontro tra noi e ringrazio in modo particolare il mio grande maestro Claude, a cui sono legata da un affetto profondo, perché, come dico sempre a lui, quando ci rincontriamo mi ha cambiato la vita professionale, quindi gli devo un'eterna gratitudine. Lo ringrazio anche per avermi invitato a parlare di un argomento che a me appassiona molto, che è il microbiota. Allora, da tempo io mi occupo di scienza dell'alimentazione, che deriva un po' dalla mia prima specialità, che è quella di medicina dello sport. Poi, come molti di voi sanno, sono fisiatra e per lo più io mi occupo di fisiatria. Allora, volevo leggervi un breve scritto che ho preparato proprio l'altra sera, pensando così di dare un piccolo contributo a questo convegno, a cui purtroppo non posso partecipare per motivi familiari, di cui Claude è a conoscenza. Allora, il titolo di questo mio breve intervento, che spero non vi annoi, è questo: il microbiota, siamo soli dentro di noi? Allora, vorrei iniziare proprio dalla definizione del microbiota. Per microbiota umano noi intendiamo tutti quei microrganismi situati nei diversi apparati del nostro corpo che interagiscono con l'esterno, ma che vivono con noi. Si tratta di un'entità dinamica in grado di modulare se stessa in relazione ai nostri cambiamenti di età, di alimentazione e anche di vita di relazione. Per microbioma, invece, noi intendiamo l'insieme del patrimonio genetico delle varie specie microbiche che compongono il microbiota. Quindi c'è questa piccola differenza. D'ora in avanti io mi riferirò sempre al microbiota, cioè proprio ai microrganismi che compongono questi miliardi e miliardi di esseri microscopici che popolano la mucosa del nostro apparato digerente, di altri apparati, quello urinario, insomma, gran parte del nostro corpo, oltre che la pelle, naturalmente. Allora, l'insieme dei batteri, dei protozoi, dei funghi, delle muffe, dei virus costituiscono ancora un altro insieme che chiameremo l'olobioma, cioè una comunità, una società ancora più ampia, cioè tutto quel materiale genetico che non consideriamo umano, a cui noi abbiamo subappaltato funzioni importanti. Quali sono queste funzioni che abbiamo subappaltato da tempi antichi? Digerire ciò che noi non riusciremo a digerire e una volta digerito consegnarcelo. Combattere tutto ciò che ingeriamo e che potrebbe nuocerci, proteggere la nostra barriera intestinale mantenendone l'integrità anche grazie alla produzione di acidi grassi a catena corta che aumentano la produzione di muco intestinale e favoriscono l'assemblaggio delle giunzioni strette degli enterociti, che sono le cellule che compongono la mucosa intestinale, evitando la pericolosa sindrome dell'intestino permeabile, di cui parleremo poi brevemente più avanti. Influenzare l'innalzamento della nostra glicemia postprandiale, convertire ciò che residua dalla digestione in ormoni ed altre sostanze. Qui, si introduce una nuova scienza che si chiama psicobiotica ed è la scienza medica molto interessante che studia come il microbioma possa influenzare la nostra vita di relazione, la nostra mente, le nostre scelte, il nostro senso di benessere oppure la nostra depressione. Questo mi sembra veramente molto, molto particolare. La sindrome dell'intestino permeabile, che attualmente è ampiamente riconosciuta dalle moderne ricerche, consiste nell'alterazione dei meccanismi di difesa dell'intestino che dovrebbe fare filtro nei confronti dei virus, dei batteri patogeni, delle sostanze chimiche nocive e non riconosciute dal nostro sistema immunitario. Un delicato sistema biochimico di lavoro di squadra che mette in relazione il nostro sistema digerente e il microbioma di cui siamo dotati e che regola l'attivazione e la funzionalità del nostro sistema immunitario intestinale. Più il microbiota è multispecie, più è multiculturale, maggiori saranno i vantaggi e la protezione che il nostro organismo potrà avere da questa atavica convivenza simbiotica. Il microbioma influisce su di noi, ma noi influenziamo il nostro microbiota, rispettando quindi le regole della meccanica quantistica applicata alla vita degli esseri viventi. È stato ampiamente dimostrato che il nostro microbiota, quale parte integrante del sistema nervoso viscerale, parla al sistema nervoso centrale e lo fa attraverso il nervo vago, producendo una serie di ormoni, di neurotrasmettitori, quali la dopamina, la serotonina, la grelina, la leptina e il peptide YY. Tutti sappiamo che la dopamina è l'ormone del benessere, mentre la grelina è la sostanza che ci fa sentire fame, la leptina ci fa sentire sazi, il peptide YY ritarda il passaggio del cibo dallo stomaco all'intestino tenue, permettendone una digestione più completa. È quindi evidente che il microbioma entra nei meccanismi patologici della sindrome metabolica che determina sempre un aumento di peso corporeo attraverso l'accumulo di grasso viscerale e attraverso un aumento della resistenza periferica all'insulina che è causa del diabete mellito di tipo 2. Dobbiamo renderci conto che il nostro microbiota ha la capacità di manipolare il nostro comportamento, il nostro umore, di mutare i recettori del gusto spingendoci alla ricerca di un certo cibo piuttosto che di un altro, producendo tossine per farci stare male e rilasciando sostanze chimiche per farci sentire bene. E questo è il meccanismo delle dipendenze alimentari, ad esempio, da carboidrati. Ciò che mangiamo influenza la tipologia e la qualità del nostro microbiota e il nostro microbiota deciderà le nostre dipendenze alimentari, le nostre decisioni, la qualità della nostra energia e anche la nostra depressione. L'argomento è molto interessante, per capirlo meglio dovremmo parlare del sistema PNEI, di cui penso molti di voi siano a conoscenza. Per PNEI noi intendiamo una branca della scienza medica che si definisce psico-neuro-endocrino-immunologia, in cui l'importante ruolo del microbiota nelle sue relazioni con l'asse ipotalamo, ipofisario e surrenalico è ancora in corso di studi. Ma quali sono le relazioni tra microbiota e il sistema muscolare? Perché è un po' questo che ci interessa in modo particolare. Esiste un asse intestino-muscolo? Sì, esiste. Esiste una relazione bidirezionale tra l'intestino e i muscoli, poiché il microbiota ha la capacità a distanza di influenzare il muscolo scheletrico e la qualità del suo lavoro. L'alterazione del microbiota e l'aumentata permeabilità della barriera intestinale determinano una abnorme attivazione del sistema immunitario viscerale, con produzione di interleuchina 6. Sì, è proprio la stessa che causa la polmonite interstiziale nell'infezione polmonare da Covid-19 e anche di altre citochine infiammatorie che alterano la funzionalità del muscolo con trasformazione delle miofibrille in tessuto adiposo e perdita conseguente della massa magra. Da ciò deriva un decadimento dell'efficienza muscolare, un accumulo di radicali liberi muscolari, un'acidosi tissutale con perdita di efficienza contrattile e di forza muscolare. L'individuo si sentirà quindi sempre più stanco, più depresso, sempre meno efficiente, cercherà nei carboidrati una pronta ed illusoria fonte di energia e quindi si muoverà sempre meno. Questo avviene anche a livello del muscolo ilio-psoas, che noi ben conosciamo e che molto ci interessa, in tutte le situazioni di gravi ptosi viscerali, nella sindrome metabolica che causa un aumento della pressione endo-addominale, alterando la balistica diaframmatica e quindi l'ossigenazione cellulare. Ma l'attività fisica può influenzare il microbiota? Recentemente un discreto numero di pubblicazioni scientifiche ha dimostrato come l'esercizio fisico regolare possa influenzare la diversità e la ricchezza del microbiota, aumentandone la capacità di produzione di ormoni e neurotrasmettitori, alla base del senso del benessere che deriva dal movimento e dall'attivazione virtuosa del circuito apnei. Il microbiota degli individui fisicamente attivi è in grado di produrre grandi quantità di acidi grassi a catena corta, come l'acido butirrico, che svolgono un'azione protettiva della mucosa intestinale e che permettono una corretta modulazione dell'attività del sistema immunitario, riducendo la produzione di citochine infiammatorie endogene, che possono essere riversate nel circolo sanguigno, raggiungere il fegato ed anche le articolazioni. Una regolare attività fisica, una corretta alimentazione sono alla base della riduzione dell'acidificazione dei tessuti, con un aumento dei radicali liberi e del degrado qualitativo del microbiota, regolando direttamente la relazione tra l'intestino e il sistema nervoso centrale attraverso il nervo vago. L'effetto positivo dell'attività fisica si traduce quindi in un aumento del tono vagale ed in una regolazione della produzione proprio di grelina, leptina e peptide YY alla base della prevenzione dell'obesità, della sindrome metabolica e anche della depressione. Ci sarebbero ancora molte cose da dire su questo interessante argomento che potrà sicuramente essere oggetto di un ulteriore approfondimento se voi lo gradirete. Rimango a vostra disposizione per qualunque ulteriore chiarimento e vi ringrazio per l'attenzione. Mi scuso ancora per l'assenza e vi auguro un buon proseguimento dei lavori e naturalmente poi sentirò la registrazione completa dell'evento in modo da essere informata su tutte le cose interessanti che direte in questa occasione. Grazie ancora e buona giornata, buon lavoro a tutti.